No problem.
Slayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Siamo aperti, cara Miriam, se premi quel bottoncino.
Eccolo,
andiamo anche in onda.
Buonasera Steve della Casa.
Da Locarno, Steve della Casa e Miriam Mauti, abbiamo già un ospite che siamo molto orgogliosi di avere qui con noi, benvenuto a Jean Duché.
Benvenuto e buonasera.
Merci beaucoup.
Allora, con Jean Duché, che è uno dei critici che più amiamo nel panorama mondiale, parleremo del motivo per cui lui è qui a Locarno, c'è la retrospettiva su Sam Peckinpah. Oggi avremo anche Mario Martone, quindi sarà una giornata particolarmente piacevole, speriamo anche per i nostri ascoltatori. Il festival è alle battute finali, insomma mancano 3 giorni pieni alla conclusione, più questa serata, continua a esserci tanto pubblico, il tempo si è rimesso al bello, non so cos'altro dire.
Che oltre ai film della retrospettiva e a quello di Mario Martone, che questa sera verrà presentato in Piazza Grande, si intitola Pastorale Cilentana, parleremo anche di un altro paio di film che abbiamo visto,
certo,
e che sono passati tra ieri sera e questa sera, passeranno proprio in Piazza Grande. Parleremo di Bollywood, anzi di un film di genere che tanto è piaciuto a Martin Scorsese e che adesso è alla prova del pubblico anche europeo.
E poi dei film di Barbara Schroeder che si chiama Amnesia, Barbara Schroeder che Jean Duché conosce molto bene depuis longtemps, come si dice, da parecchio tempo. Questo film è in programma nella giornata di oggi, è stato presentato ieri alla stampa. Bene.
Per parlare con noi anche dall'Italia potete farlo attraverso il nostro numero per SMS e messaggi in WhatsApp, che è 335-5634-296.
E poi c'è un sito ricchissimo, l'attività su Twitter e quella su Facebook che non cessano mai. E adesso una canzone che non poteva mancare.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Dalla colonna sonora di Pat Garrett e Billy the Kid, che abbiamo visto qui tra i titoli della retrospettiva a Locarno per Sam Peckinpah, anche se nella versione che noi abbiamo visto questa canzone di Dylan non c'era.
Sì, abbiamo visto una delle tante versioni, dei tanti director's cut di Pat Garrett e Billy the Kid, e in quello che abbiamo visto la canzone non c'era. Pare che i rapporti tra Peckinpah e Bob Dylan non fossero ottimi, né per quanto riguarda la musica, né per quanto riguarda l'interpretazione di Bob Dylan, che nei film interpreta Alias, e quindi nella copia che abbiamo visto non c'era, non l'abbiamo ripristinata qui per la radio. La prima domanda che vorrei fare a Jean Duché riguarda quello che lui ha detto al convegno sulla retrospettiva, e cioè questo ruolo che Peckinpah ha nella storia del cinema americano, di cerniera tra il cinema americano classico e il nuovo cinema americano. Un ruolo di cerniera che si impersonifica soprattutto nell'uso della violenza che lui fa. Vous avez dit, monsieur Duché, che dans la table ronde sulla rétrospective, che Sam Peckinpah il a un rôle de cerniere entre le cinéma américain classique et le nouveau cinéma américain, e che ce rôle-là se déroule surtout sur l'utilisation de la violence par Sam Peckinpah.
Oui, ben, il n'est pas le premier à avoir travaillé la violence au cinéma. Mais il faut dire que tant que le cinéma américain est classique, la violence est parfaitement contrôlée. Donc on trouve de la violence même chez des gens comme Ford ou Walsh, mais parfaitement maîtrisée. Il est vrai qu'à partir des années 60, lorsque le cinéma classique américain, je ne dirais pas qu'il est en train de mourir, mais tout simplement... les conditions générales changent, et en particulier l'arrivée massive de la télévision et donc d'une idée de spectateur pour la télévision qui fait que le cinéma classique, à ce moment-là, perd un peu son pouvoir. Et en effet, des jeunes arrivent, des jeunes cinéastes, et vont changer la donne. Et en effet, il va y avoir une transition, et en particulier entre les années 60 et 70, entre, disons, John Ford et Coppola. Ce moment-là est occupé par Peckinpah, qui, en effet, va traiter, non pas avec plus de violence, mais tout simplement avec plus de réalité, le discours sur l'action, et l'action en particulier violente, en particulier celui des westerns. Et à ce moment-là, il va montrer que le discours, disons classique, sur une Amérique qui croit en elle-même et qui est en train de construire son idéologie, n'est peut-être pas tout à fait exact, et que si on la regarde un tout petit peu différemment, cette histoire de l'Amérique... Disons que c'est elle qui est violente, c'est pas lui qui est violent, c'est l'histoire elle-même. Donc à ce moment-là, évidemment, il y a un changement. Et ce changement-là, c'est un changement de conception, de position, je dirais presque politique, au fond, d'une certaine façon, en tout cas esthétique. Et aussi, c'est une condition qui est de reconsidérer la dramaturgie, c'est-à-dire de plus faire une dramaturgie qui fonde tout sur l'arrivée à un futur qui va tout résoudre, le happy end, puisque c'était quand même la base même du cinéma classique, que ce futur, ben, c'est quand même une parfaite construction idéologique et politique, et qu'en réalité, il n'y a pas de futur, il n'y a que du présent, et le présent est beaucoup plus sur l'incertitude, et donc sur la non-possession de tous les éléments que le futur, la possession du futur permet d'avoir, ou pense permettre d'avoir. Voilà.
Buona fortuna con la traduzione,
no,
Steve.
Sono cose molto belle e molto interessanti. Lui dice: non è certamente il primo Sam Peckinpah a fare un uso della violenza, però bisogna precisare alcune cose. Nel cinema classico la violenza c'era in John Ford, in Howard Hawks, in Raoul Walsh, ma era una violenza che loro riuscivano a metrisea, a controllare. Negli anni 60 il cinema classico USA non è che sia morto, è diverso, perché è diversa la società, cambia la società americana, e arrivano una serie di cineasti dalla televisione, Sam Peckinpah è uno di loro, che hanno un punto di vista diverso, che di fatto incominciano a mettere da parte i vecchi autori, che continuano a lavorare per tutti gli anni 60, ma che sono un po' da parte. Diciamo che tra gli anni 60 e gli anni 70, tra John Ford e Francis Ford Coppola, c'è Peckinpah che guarda con maggiore realismo tutta l'azione, e quindi la conseguente violenza che questa contiene, in particolare nel cinema western. Il cinema classico americano è un cinema di una società che crede in se stessa e che crede di avere un futuro. La società americana degli anni 60 cambia proprio in questo, ha una crisi, non pensa più di avere un futuro, o più che altro che il futuro possa essere completamente prevedibile. Questo cambiamento è registrato proprio da un regista come Sam Peckinpah. Sono delle posizioni politiche, anche estetiche, che spingono questi registi a rivedere la drammaturgia. Per esempio, l'happy end, il lieto fine, che era una componente fondamentale del cinema classico, non può più essere applicata tout court come veniva applicata precedentemente, perché c'è una realtà diversa in cui c'è una società che non può assolutamente prevedere con tanta sicurezza il suo futuro. Possiamo fare un'altra domanda a Jean Duché, che riguarda se secondo lui il cinema di Peckinpah, proprio nel suo svolgersi, da quando lavorava alla televisione, poi all'esordio sul grande schermo, fino ai film più famosi, se ha avuto secondo lui un'evoluzione forse addirittura anche più indirizzata verso pessimismo nel corso degli anni. On peut dire que le cinéma de Sam Peckinpah dans son entière œuvre va changer dans une direction du pessimisme premier temps quand il travaillait à la télé. Les débuts sur le grand écran et les derniers films ou les films plus fameux qu'il a tourné entre la fin des années 60 et le début des années 70.
Oui, mais bon, d'abord justement, bien souligner qu'il fait partie des cinéastes qui viennent de la télévision. Ils ont travaillé à la télévision parce que justement, d'un seul coup, il y avait un nouveau moyen de traiter l'image et de la traiter autrement que par le cinéma, que par Hollywood. Donc, et la télévision, c'est d'emblée un autre rapport à la représentation, un autre rapport au traitement même de l'image. Qui la télévision joue davantage l'idée de réalité première, etc. Et en même temps, ne travaille pas la mise en scène comme justement pouvait le faire Hollywood, qui était faite pour ça. Donc, qu'il soit venu de la télévision, c'est très intéressant parce que tout le cinéma moderne américain, au fond, vient de la télé, est passé d'abord par la télévision. Même Coppola, etc. Mais par exemple, Michael Mann est quelqu'un qui d'abord a fait des séries de télévision avant de passer au cinéma. Donc il y a une évolution tout à fait normale qui fait que la télévision, revue par des gens de cinéma, ou plus exactement des gens de télévision qui deviennent des gens de cinéma parce qu'ils ont envie de l'être, hein, parce qu'ils aiment surtout le cinéma et pas tellement la télévision. Mais se servir de la télévision, d'un seul coup, change le regard. Après tout, une caméra, c'est un regard. Et le regard lui-même évolue avec la technique et aussi avec l'évolution de la société. Donc, d'un seul coup, la télévision en 1960 ne regarde pas le monde comme la caméra en 1930 regardait le monde. C'est tout à fait différent. On ne filme pas de la même façon. D'abord, on a le pouvoir de filmer en continuité, alors que en 1930, on ne peut pas filmer en continuité, etc. Il y a toutes les conditions, à la fois purement techniques, mais en même temps aussi sociales et mentales, qui font et politiques, qui font que on n'a pas le même regard. Et le regard a changé et en effet a profondément évolué. L'Amérique des années 60 est en effet une Amérique qui est en train de bouger, et elle va même bouger assez violemment, puisque 3 ans plus tard, il va y avoir l'assassinat de Kennedy, ce qui est quand même quelque chose d'important pour une société. On a tort de croire qu'on peut éliminer le rapport à l'évolution d'une société, quand on parle de cinéma, car le cinéma, qu'on le veuille ou non, est un élément de cette société, et donc nécessairement, plus ou moins en le voulant ou ne le sachant pas qu'elle le veut, reflète en tous les cas l'évolution de la société. Et ça, de ce point de vue, en effet, Peckinpah annonce en tous les cas un cinéma ou un regard qui devient de plus en plus sceptique et qui ne croit plus beaucoup, ou en tout cas commence à croire de moins en moins, à toute l'idéologie extrêmement optimiste d'une société qui est tellement sûre d'elle-même qu'elle est persuadée justement qu'elle est en train de conquérir le futur et que le monde appartiendra à son futur. On s'aperçoit aujourd'hui che c'était plus tout à fait vrai.
Beh, una vera lezione di cinema quella che ci ha dato Jean Duché con questa risposta. Per rispondere a questa domanda sul pessimismo di Peckinpah, lui ha detto che bisogna partire ancora una volta dal fatto che tutti i cineasti della nuova Hollywood, tutti praticamente, hanno fatto l'inizio della loro carriera alla televisione, hanno un modo diverso di trattare d'immagine. Hanno una maniera di narrare completamente diversa da quella della Hollywood classica. È un'evoluzione naturale questa, che riguarda soprattutto il modo di girare e quindi di conseguenza anche l'estetica. La Hollywood classica girava senza continuità, cioè costruiva il film e poi lo montava e lo presentava. Invece la gente che lavora alla televisione è abituata a lavorare con la continuità della regia, anche perché le prime trasmissioni televisive, compresi i telefilm, erano spesso in diretta. Quindi la macchina da presa è uno sguardo che cambia completamente. Non si filma più nello stesso modo, si filma in maniera diversa. E inoltre la macchina da presa non può non tenere conto di tutto quello che sta cambiando nella società per quanto riguarda sia i rapporti sociali sia anche i rapporti politici. C'è uno sguardo completamente diverso. Gli anni 60, ricordiamoli, sono gli anni di Kennedy, anche dell'uccisione di Kennedy. E tutto questo la macchina da presa non può non registrarlo. Il rapporto tra cinema e società è proprio perché il cinema riflette la società. E quindi il pessimismo di Peckinpah, per tornare alla domanda, è una conseguenza di tutto questo, una conseguenza in una società che non riesce più a vedere un futuro immediato, ma che ha delle grosse difficoltà a prevederlo con esattezza. Sono le difficoltà di una società che è attraversata dalla guerra in Vietnam, dalla contestazione interna e appunto dall'assassinio prima di John e poi di Bob Kennedy, una differenza sostanziale. Questo ha influenzato decisamente Sam Peckinpah.
Io inserirei un'altra lingua in questa serata, è l'inglese d'epoca di questo trailer di Sierra Charriba che abbiamo trovato.
Major Dundee.
His men were thieves and prisoners.
Broken, gutted, sore-footed, sway-back dogs. You call yourself a horse thief?
His lieutenant, a renegade cutthroat.
I've been 3 men already, Amos. That's enough for one lifetime.
Lost in a hellish country.
I didn't sign on to go chasing after no homesick soldier boys.
On an impossible mission.
You could be shot for this, Amos.
My executioners will have to stand in line.
From which none would return.
Don't get yourself killed. That would inconvenience me.
But he wouldn't give up.
I think he figures on leaving stories about you to be told around the campfires of his people for 1,000 years.
Starring Charlton Heston, Richard Harris, and James Coburn in a Sam Peckinpah film. Major Dundee.
Diamo intanto il benvenuto a Mario Martone e Ippolita De Maio che sono arrivati qui da noi. Grazie ragazzi per essere qua. Tra poco parleremo anche con loro. Io volevo fare un'ultima domanda, dernière question a Jean Duché. Vorrei chiedergli questo. La fortuna critica di Peckinpah è stata una fortuna critica abbastanza, diciamo, contrastata negli anni in cui faceva i film. Io vorrei sapere se nel corso degli anni Jean Duché ha cambiato magari qualche volta opinione sui film di Peckinpah, o se il giudizio che lui dà adesso sul suo cinema è lo stesso che dava negli anni 60. La réception critique de l'œuvre de Sam Peckinpah était toujours contrasté, surtout quand il faisait des films. Je voudrais savoir si vous avez changé votre opinion sur quelques films de Peckinpah pendant les années, ou si vous avez eu le même regard quand il faisait des films et maintenant.
Oui, bien sûr que j'ai changé, parce que le Peckinpah, en fait, a osé perturber, je dirais, l'écriture du cinéma classique. D'un seul coup, c'était une autre forme, par exemple, le travail sur le montage, le travail sur l'action, le travail aussi sur les acteurs. Il y a quelque chose de tout à fait différent qui fait qu'à l'époque, en tout cas au moment de la sortie des films de Peckinpah dans les années 60, comme il n'y avait personne d'autre de ce point de vue-là, et que d'un seul coup, en effet, on se rendait compte qu'il y avait une fin du cinéma classique, il plaisait, on était obligé de constater que quand même, c'était pas mal, c'est même plutôt bien, mais bon, on n'était pas encore habitué à cette espèce de modernité qu'il était en train d'introduire, et que, en revanche, la génération qui va suivre juste après, celle des années 70, il y a les celles de Coppola, de Scorsese et de Palma, etc., vont beaucoup mieux intégrer, et donc qui, eux, n'auront pas de problème par rapport au regard critique que nous avions à l'époque. Et en revanche, Peckinpah sera un cinéaste qui sera assez longtemps, je ne dirais pas contesté, mais oui, c'est bien, mais bon, ça pourrait être mieux, non, etc. Et là, ce qui est très intéressant dans cette rétrospective, c'est que là, brutalement, au bout de 40 ans, il a fallu que je m'apprécie à ça pour se rendre compte que c'est quand même très bien. Donc, en fait, il est quand même celui qui a permis au cinéma de passer, disons, du classicisme à la modernité, et en particulier justement sur le côté temporel, c'est-à-dire maintenant, son cinéma est un cinéma qui parle du présent, qui se met au présent, qui pose la question du présent, de l'incertitude du présent, de l'inquiétude du présent, et non plus cette espèce de futur merveilleux qui va tout résoudre et qui va régler tous les problèmes. Donc c'est là où il est réellement intéressant. Et par exemple, bon, alors c'est vrai qu'il utilise des choses nouvelles que par exemple Sergio Leone aussi va apporter, c'est-à-dire le ralenti, etc. Bon, aujourd'hui on peut dire, bon, peut-être que c'était pas nécessaire, et en même temps chez lui c'est quand même nécessaire, c'est là où c'est intéressant. Bon, voilà.
Molto interessante anche questo. Sì, certamente ho cambiato il mio punto di vista, ma quando vedevamo i film di Peckinpah allora ci accorgevamo, insomma, che lui osava andare contro le regole del cinema classico, proprio per quanto riguarda il montaggio, per quanto riguarda le azioni, anche per quanto riguarda il lavoro degli attori. Noi all'epoca ci rendevamo rendeva conto che era la fine, diciamo, del cinema classico. Lo ammettevamo, ma c'era un po' di shock nel vedere questo, l'opera che faceva Peckinpah. La generazione successiva, quella dei Coppola, quella degli Scorsese, insomma dei cineasti degli anni 70, non ha avuto questi problemi, proprio perché c'era stato prima Sam Peckinpah che aveva gestito e proposto quella rottura, quella maniera di raccontare. Quindi il valore di questa retrospettiva completa che Roberto Turigliato ha organizzato qui al Festival di Locarno, il valore di questa retrospettiva è che ci si è resi conto che lui era proprio bravo e che è quello che ha gestito il trapasso del cinema americano dalla classicità alla modernità. Non c'era più la sicurezza del futuro, ma c'era il presente, c'era l'inquietudine del presente, c'era anche una maniera nuova di girare, per esempio il Rallenti, la stessa formula, la stessa maniera di raccontare che ha proposto anche Sergio Leone. Ma diciamo, questo è forse l'aspetto meno interessante. Quello che è veramente interessante è che ha gestito completamente il passaggio dal cinema classico al cinema moderno negli Stati Uniti.
Grazie.
Merci beaucoup Jean Duché. Votre leçon, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Grazie.
E adesso cambiamo velocemente l'argomento, perché parliamo del nuovo film di Mario Martone, Pastorale Cilentana, e partiamo però ascoltando un estratto da un altro film di Mario Martone che a me ieri sera, vedendo il film, è venuto molto in mente.
Mamma! Lumina!
Ci stanno certi a bacio male!
E che vuoi?
Addomandalo voi, signore! A meritere le pambresse!
Donna Maria, ma veramente ammarà tutti questi soldi? A chi si fa?
Lasciatemi fare, Samir.
Come volete.
De Pitagora.
È francese.
Voyage de Pitagore. I viaggi di Pitagora.
Ah, Pitagora era un filosofo ricca.
Non era ricca.
E questo era un estratto da Noi credevamo, che parte, questa scena parte proprio con uno scorcio di mare, degli alberi che sono a picco sulla scogliera, e che mi è sembrato di ritrovare ieri sera in qualche modo in alcune delle immagini di Pastorale Cilentana. Sono quei luoghi lì?
Sì, sono proprio quei luoghi lì, infatti appunto perché Noi credevamo era un film girato per metà in Cilento e soprattutto che aveva per protagonisti dei cilentani. Infatti la scena che avete fatto sentire è una scena in cui si sentono questi giovani cospiratori e si parla appunto della Magna Grecia. Infatti non era male il pezzo, perché era proprio quello, appunto Zenone era un filosofo, certo, di qua, Zenone era appunto cilentano, no? E questo subito ci introduce in una dimensione arcaica e in una dimensione del tempo che è diverso in un territorio come quello cilentano, e che è quello che in qualche modo ha orientato la cinematografia di questo film.
Io ho una domanda da fare a Mario Martone, poeta di Maio, che riguarda il passaggio, appunto la continuità ma anche la discontinuità tra le cose che precedentemente hai fatto e questo film, cioè, perché c'è una continuità estetica abbastanza evidente, come direbbe Jean Duché che ci ha appena lasciato, ma c'è anche una discontinuità totale dopo aver fatto due film molto parlati, uno tratto da un romanzo e l'altro tratto da uno dei maggiori poeti italiani. Questo è un film in cui non c'è parole, tant'è vero che non possiamo far sentire una strada in radio. potremmo far sentire qualche rumore, ma non qualche pianto.
Non c'è nemmeno della musica.
Quindi,
sono solo i suoni della natura. Avete voluto metterci
in difficoltà.
Neanche una pastorale in musica.
No, ma la cosa è andata così. Questo cortometraggio, diciamo, sono 19 minuti, nasce, diciamo, su una commissione dell'Expo, che attraverso Davide Rampello ci ha proposto di realizzare nel senso proprio con la Palomar, la produzione di Carlo degli Esposti, appunto, ottiene, insomma, la possibilità di realizzare questo filmato, e che è quello che introduce attraverso il padiglione zero alla visita all'Expo. E quando Carlo me lo ha proposto, io ho detto no, non se ne parla proprio, ero lì che stavo facendo le prove della Carmen a Torino, stavo per partire per Parigi, insomma tantissime cose. Quando Ippolita Di Maio, sceneggiatrice anche del Giovane Favoloso, mi ha detto perché non facciamo In Cilento? Questo ha aperto un varco, chiaramente, che era non soltanto un varco di carattere pratico, perché naturalmente noi avevamo girato con Noi Credevamo per tanto tempo In Cilento, abbiamo fatto con Renato Berta, direttore della fotografia magnifico di Pastorale Cilentana, avevamo fatto anni di sopralluoghi, quindi, come dire, conoscevamo quel territorio, quei luoghi, quelle persone, quel tempo, appunto, come scorre, diciamo, In Cilento. E naturalmente io poi Cilento lo conosco da quando sono bambino, quindi è chiaro che per me diventava l'occasione anche per, come dire, rendere omaggio a questa terra, insomma, no? E insomma, quindi Ippolita lo ha scritto immaginandolo appunto come la giornata di questo giovane pastore, e sono stati giù e hanno fatto un lavoro di sopralluoghi bellissimo, dove appunto alcuni luoghi chiaramente ritornano quelli che noi credevamo.
Una giornata, Ippolita, raccontaci un po' che cosa c'è in questa giornata, perché è una giornata appunto di lavoro di questo giovane pastore che porta le sue capre in giro.
Prima,
no?
Le munge.
Esatto, però ci sono degli avvenimenti, ci sono degli incontri, c'è un incontro,
c'è un plot,
credo, fondamentale.
Come dicono, diretto dai corsi di sceneggiatura.
No, era l'idea di un piccolo racconto che in qualche modo nell'arco della durata di un giorno, perché è un giorno di vita di questo ragazzino, dall'alba al tramonto e alla notte, riuscisse a racchiudere in qualche modo una serie di cose cruciali del rapporto tra gli esseri umani e degli esseri umani con la natura, con la terra, con gli animali, con appunto la caccia, la pesca, l'incontro con la bambina, la nascita finale del fratellino, cioè che fosse in qualche modo un percorso di conoscenza, anche se racchiuso nell'arco di un tempo stretto che doveva essere il tempo del cortometraggio, ma che appunto che poteva essere il tempo di un piccolo racconto.
E avete trovato anche il bambino con gli occhi neri più grandi della storia del cinema.
Sì, è un bambino meraviglioso, Mattia Auricchio, e c'è da dire che appunto il Cilento è la terra dove è stato possibile trovare un ragazzino che appunto, come dire, che va a scuola come tutti gli altri suoi coetanei, ma che però, diciamo, invece di avere la passione del telefonino, diciamo, ha la passione delle capre.
E
certo, perché sennò sarebbe stato impossibile insegnargli, certo. E
anche perché lui le munge davvero,
certo, le munge per davvero, le guida per davvero, sì, non sarebbe possibile per un bambino di quell'età, certo. Ma nemmeno direi per un adulto imparare, certo, in poco tempo a gestire un rapporto con le capre. Quindi ecco, c'è una verità naturalmente di documentario, però il film, appunto, il tempo, si dicevano, appunto questo tempo di cui il poeta diceva il tempo della giornata, ma in realtà c'è un tempo all'interno cioè questo film è stato interessante girarlo perché ci chiedevano di realizzare appunto su un grandissimo schermo. All'Expo è proiettato su una base di 45 metri. Quindi questo ha significato immaginare delle inquadrature molto grandi, evidentemente diciamo di far sparire campi contro campi, di avere cioè di movimenti di macchine estremamente controllati, cioè di avere questa dimensione pittorica.
Da western classico,
sì,
direbbe Jean Dujet, come
esattamente.
Che ci ha appena lasciato.
Nel rapporto con i totali, cioè il totale che si deve completamente a Ippolita, che l'ha trovato da storica d'arte, diciamo, individuando proprio come nel rapporto con la pittura fiamminga, dove c'è il fiume che taglia, sì, in mezzo i due, sì, ecco, quello per esempio è un'inquadratura che si capisce e si gestisce soltanto su un grande schermo. Sono molto contento che lo proiettiamo a Locarno, dove qui in Piazza Grande c'è
lo schermo più grosso d'Europa,
il più grande schermo d'Europa, ecco, quindi ha bisogno, e questo ha significato anche un rapporto proprio col tempo del racconto, la lunghezza delle inquadrature, no? Il fatto che il percorso per certi versi magari è irreale, perché ovviamente si va in questo Cilento di montagne, di fiume, di mare così diverso, e evidentemente una giornata non basterebbe a percorrerlo, ma appunto il tempo è sospeso, quindi insomma è un piccolo lavoro che è gemmato, diciamo così, sui grandi alberi, diciamo, di noi credevamo prima, e direi anche del giovane favoloso, perché c'è un rapporto, certo, con la natura, con questo abbandono alla natura, che sicuramente insomma è la giornata di un pastorello errante.
Ecco, Ippolita Di Maio, questo sui tempi del film abbiamo parlato. Il tempo del film, cioè in che epoca è ambientato? Perché potrebbe essere, diciamo, forse fino ai primi, diciamo dal Medioevo fino ai primi del Novecento.
Esatto, è vero. È ambientato nel Medioevo, e chiaramente non è un Medioevo rifatto alla lettera, sì, anche se abbiamo approfondito, per esempio, l'utilizzo degli strumenti agricoli sui trattati cinquecenteschi, insomma, c'è un lavoro di. Ma è un Medioevo, diciamo, appunto non preso proprio alla lettera, e dunque per quello che riguarda poi gli abiti dei contadini eccetera eccetera potrebbe essere fino ai primi del Novecento. L'idea del Medioevo era per riandare alle origini del rapporto dell'uomo con, appunto, con la terra, con l'agricoltura, con la pesca, con la caccia, in un momento in cui la tecnica è abbastanza, anzi è molto evoluta. Però non c'è ancora un'idea di sfruttamento selvaggio come quello nostro di adesso, c'è ancora un rapporto di reciprocità, c'è ancora qualche cosa di sacrale che lega l'uomo alla natura.
A proposito delle suggestioni invece pittoriche, Mario citava prima i pittori fiamminghi, quali altre cose avevate in mente quando avete immaginato le inquadrature?
Ma in realtà appunto io avevo in mente tante cose, perché se si pensa alla pittura medievale uno pensa, che ne so, a Giotto, alle grandi campiture cromatiche, a quegli spazi ampi e definiti, alle geometrie, però dopo ci si incontra sempre con la pittura di Mario e di Renato Berta, che è una cifra loro, e che spesso mi chiedono, e che è di Mario insomma, e che spesso mi chiedono qual è il riferimento pittorico che ha Monte, e tante volte non c'è, cioè proprio è l'immagine del cinema.
Sì, e come noi lavoriamo già, appunto, noi credevamo in avanti, insomma, c'è questi film che riguardano un passato, quindi pongono la questione come, diciamo, ricostruire, no? come dare vita a un passato sullo schermo. E quindi è chiaro che c'è una specie, come dire, di, la chiamavamo ai tempi, noi creavamo la scatola nera, no? Cioè era una scatola, perché era nera, con questi grandi fogli di, e quindi era la scatola nera che conteneva immagini che affiancavano la sceneggiatura, quindi attori, scenografo, costumista e così via, disponevano da un lato della sceneggiatura e dall'altro di un corredo di immagini, no? Che potevano essere immagini molto diversi, con i poeti appunto si mettevano insieme, sì, certamente riferimenti dell'epoca, ma anche magari immagini di altri film, o non so, illustrazioni o fotografie, cioè cose che comunque raccontavano un piano visivo possibile, no? Dopodiché però sempre tutto questo lavoro viene sempre poi trasfigurato naturalmente con il momento in cui siamo sul set, cioè tutto rinasce e tutto diventa, insomma, quello che poi riusciamo a fare noi, cioè col nostro sguardo.
Il film fino a tutto ottobre sarà visibile all'Expo.
Fino alla fine dell'Expo, quindi sì.
E dopo avrà qualche altro?
Non so, perché appunto è stata proprio una. Sono, così non, non era previsto, è stato proprio il direttore Carlo Chatrian, ripeto, sono molto grato a lui e al festival che ha, come dire, ha voluto proiettarlo qui e quindi, come dire, dargli una vita cinematografica, certo. Insomma, quindi mentre che adesso gli spettatori lo vedono attraversano delle porte, si voltano le spalle e appare alle loro spalle questa enorme proiezione. E, diciamo, era previsto che passassero e via. Succede invece, mi dicono, che tante persone
si seccano
per terra e restino lì a guardarlo, quindi questo mi dà gioia, ma è la prima volta stasera a Locarno, infatti siamo anche abbastanza emozionati che c'è un pubblico, e che pubblico, il pubblico,
e avranno le sedie, non devono
seduti a guardare questo film, questi 20 minuti in cui appunto non c'è una parola, non c'è una musica. Bene, vedremo che accadrà.
Grazie mille, grazie, a Mario Martone, il poeta Di Maio, per essere stati qui con noi. Credo abbiano un po' di impegni, quindi li lasciamo liberi.
E noi in musica. Signorina che canta è Anushka Sharma, ed è una vera star a Bollywood, non ad Hollywood, ma a Bollywood. È una star, così come è una star Ranbir Kapoor, e sono i protagonisti del film che si è visto ieri sera in Piazza Grande, un film che si intitola Bombay Velvet, e in cui lei canta moltissimo ed è
come
anche
tutti i film bollywoodiani che si rispettano,
ed è anche la pupa del gangster, perché il film è ambientato negli anni 50, siamo a Bombay ed è una specie di stamattina il Daily, il giornale del festival, titolava Gangs of Bombay perché il film tra l'altro è montato da Thelma Schumacher ed è prodotto anche da Martin Scorsese, ed è il film più costoso che sia stato fatto da parte di questo regista, che pure è al 12° film, si chiama Anurag Kashyap, spero di averlo pronunciato bene, ed è un film di genere, devo dire, molto divertente, in cui in questo melodramma entra moltissimo anche di tutto quello che è il nostro immaginario del cinema di Hollywood e di genere.
Dunque, ieri invece per la stampa e questa sera in Piazza Grande è stato proiettato il nuovo film di Barbara Schroeder. Ieri abbiamo avuto sua moglie Boulanger qui come nostra ospite. Barbara Schroeder aveva incominciato negli anni 60 con un film che in originale si chiamava More, e in Italia col titolamento dell'epoca era Di più ancora di più, che dà un segno un po' diverso. È un regista che ha scoperto i Pink Floyd al cinema, è un regista che ha fatto gialli, che ha fatto film d'azione, ma che c'ha un'ossessione che lo accompagna in quasi tutti i suoi film. Questa ossessione è fare i conti col nazismo. Io non so la sua storia personale, ma evidentemente questo è qualcosa che lo segna, almeno quanto segna la protagonista del film Amnesia, che è stato presentato ieri, che ci porta tra gli anni 80 e gli anni 90, all'inizio degli anni 90, subito dopo la caduta del muro, ci porta vicino a Formentera,
Ibiza,
appunto, tra Ibiza e Formentera si svolge l'azione. C'è una signora, una bella signora settantenne interpretata da Marte Keller, che vive in una casa. Sopra di lei vive un ragazzo tedesco che si è spostato lì per fare il disc jockey, appunto, nell'Amnesia, che questo mi dicono essere questa famosa discoteca appunto da quelle parti. Lui si occupa di musica elettronica, lei non vuole assolutamente niente di tedesco, né la lingua, né il vino, nessuna cosa di tedesco, ma a un certo punto si scopre che lei stessa parla tedesco, che è tedesca e che proprio in virtù del nazismo ha, come dire, ha dentro di sé questo odio con la Germania, un odio che sarà chiarito poi anche attraverso un incontro che inizia sul comico e finisce col tragico, col nonno di questo ragazzo che è interpretato da Bruno Ganz. E insomma un film sulla rimozione del nazismo, ma anche sulla musica elettronica, che è molto presente e anche, come dire, ripresa e cucita in maniera piuttosto strana.
Direi che tutti i personaggi del film in qualche modo rappresentano una diversa faccia della storia della Germania, della storia moderna della Germania e delle varie generazioni e del loro rapportarsi con il nazismo. Siamo arrivati alla fine, dobbiamo salutare un sacco di gente.
Allora, c'erano Francesca Levi, Maddalena Nisci, Alessandro Boschi, Riccardo Amorese, che sono la nostra validissima redazione, le nostre ancora più valide curatrici. Poi c'era il maestro Jean Duché, che ci ha fatto una vera lezione di cinema, e poi Rita Di Maio e Mario Martone, che ci hanno parlato del loro film. E poi c'era qualcuno che ci ha consentito di andare in onda.
Direi proprio di sì, Luca De Ioris a Roma e Davide De Donatis qui da Locarno,
dove c'era Miriam Mauti,
dove c'era anche Steve Della Casa. Ringraziamo anche Italo, l'ascoltatore che si chiede: ma Cane di Paglia era di Sam Peckinpah?
Sì.
Esatto, e gli piaceva anche a lui, perché dice: penso che sia uno dei più bei film della storia del cinema.
Ma qualcuno diceva che era fascista, ma si sbagliava.
Grazie, ci sentiamo domani sera alle 19, sempre qui.